Bentornati sul podcast di 5 pane e 2 pesci, io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Vi ricordo che tutti i nostri podcast sono finanziati da un crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè. Se vuoi partecipare con un contributo mensile trovi il link qui sotto nella descrizione. Il podcast di 5 pane e 2 pesci si chiama Grateful Monday, cioè vuol dire il ringraziamento del lunedì. E oggi è un lunedì special, All Saints.
Oggi è un lunedì santo proprio.
Oggi non sta. Oggi si festeggia, no? Per i più distratti, così la festa di ogni santo, tutti i santi.
Ma scusa, non esistono distratti, tutti lo sanno perché ci sta il ponte.
No, perché uno dice questa è la festa dei morti, capito? Cioè,
no, la festa dei santi, come dice mio figlio Samuele, ci ha detto un anno fa, la maestra ci porta in gita. Ma dove, amore? Al ponte dei morti. Ok. Sì.
Proprio fisicamente, al ponte dei morti. Allora, bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast. E oggi, diciamo così, vogliamo approfittare di questa coincidenza, diciamo questa dioincidenza, per questa festa così particolare, che poi con tutte le varie polemiche, perché c'è sto Halloween e poi la festa dei morti, tutte queste cose, che andiamo a trovare nonnetta che sta al cimitero. Ecco, la festa dei santi a volte passa un po' così in sordina, no? Perché tra che abbiamo litigato e fatto a botte per fare Halloween sì, Halloween no, e tra il fatto che giustamente dobbiamo andare a portare i fiori al cimitero, ci perdiamo forse il motivo reale per cui stiamo festeggiando, diciamo, o stiamo facendo il ponte, ecco. Che è quello della festa dei santi.
Ma a me mi viene soltanto una domanda, anche mentre, insomma, la messa della domenica, no? Che parlava qual è il comandamento più importante, l'amore, quindi insomma...
Ieri.
Quello è il segreto della santità,
sì.
Ci siamo già arrivati, il podcast potete non ascoltarlo, la risposta già abbiamo data.
L'importante è che è andata a messa ieri.
Ieri. No, il punto è questo, ma tu vuoi diventare santo? Cioè, prima di ascoltare il podcast la domanda è, ma a te che te frega?
Cioè, esatto.
Cioè tu la vuoi sta cosa? Sì o no? Cioè, hai mai pensato? Dici, vorrei diventare santo.
Ah,
perché così tutti si ricordano di me.
Cioè, chi vuole diventare calciatore? Chi vuole diventare ricco? Chi vuole diventare bella? E ci sta...
Bello chi vuole dimagrire? Io? Ecco, ci porto al club? E chi vuole diventare santo? Ma tu, dico, il club fai parte...
Conosci qualcuno che vuole diventare santo? Qual è... Allora, i bambini a scuola, no? Che cosa volete fare da grandi? Io voglio diventare santo. Non si è mai sentito.
Si è mai sentito. No, Samuele vuole fare lo scienziato. Lui vuole fare l'inventore.
L'inventore.
Infatti noi lo chiamiamo l'ingegnere.
Ecco, diciamo questa cosa qua della santità è una cosa così grossa, così che in teoria permea completamente la nostra vita, perché tra piazze e chiese intitolate ai santi, tra feste comandate per i santi,
pure bestemmie sono dedicate ai santi,
pure chi imprega i santi, dici, quindi ma che sono sti santi, che ci dobbiamo fare? Perché a me sembra che siano sempre questa cosa lontanissima, cioè i santi sono quella cosa che sti sfigati, un po' sfigati, no? Che in qualche maniera un po' castrati, che stavano lì e in qualche maniera poi hanno detto, beh, questi qua sono proprio santi, cioè allora...
Cioè.
Ma forse non è
no,
così.
Quelli sono proprio santi, quelli lo dicono alle mogli, sono proprio santi, o quelli che hanno più di due figli.
Ma pure i mariti sono santi.
No, ma la domanda è questa, ma a te ti interessa, cioè innanzitutto ti interessa qualcosa e poi anche, cioè quando si parla di santità, a me mi viene in mente subito sacrificio, crocifissioni,
abnegazione,
frustrazioni, frustate, tutte queste cose brutte.
Cici,
cioè mi sembra una cosa
cilicio,
che...
Dice, no, cilicio.
Cioè, allora, quando ero piccola io che mi sono avvicinata alla chiesa, avevo 11 anni, allora quando pensavo alla santità, che sentivo questi discorsi, dicevo no, io no. Io no, voglio fare.
Io questa cosa... Io...
Cioè, sono belli, Santa Lucia senza l'occhi, dico no, scusate, io
l'occhi.
No. Perché?
Però c'è pure San Francesco che sanguinava dalle mani, pure lui non ci vedeva.
Scalzo, nudo, cioè scusate, perché dovremmo desiderare questa cosa?
No, veramente... Sì, diciamo che forse non è comunicato benissimo, ecco.
Oppure il santo è quello che pregava nel deserto ore e ore e ore, cioè
sì.
Anche no, nel senso, perché non potevamo stare
allora,
a casa.
Cerchiamo di un attimo mettere insieme i pezzi, cerchiamo un po' di capire. Innanzitutto, qual è il fine d'essere cristiani? Cioè, nel senso, cerchiamo di capire che ci stiamo a fare qua? Perché una cosa che ha detto molto interessante il sacerdote ieri è stata proprio questa, no? Che il primo comandamento è proprio quello di entrare in relazione profonda e gratuita con Dio. Il primo è una parola bella che ha detto in termini qualitativi, non il primo in ordine cronologico, non so che cosa.
Ha detto non è che il primo comandamento in ordine cronologico è quello più importante, però perché se no poi...
Di qualità, cioè nel senso il primo comandamento di sostanza, la cosa più importante è quella di costruire una relazione bella, profonda, personale e gratuita con Dio.
E lui diceva che la prima cosa che Dio dice quando dice i 10 comandamenti è dice ascolta Israele, cioè abbandona le tue idee, rinnega te stesso, sì, la tua mentalità.
Cosa devo fare per seguirti? Chi vuole seguire me dice rinneghi se stesso.
Quindi innanzitutto ascolta, cioè mettiti in ascolto, cioè quando ti metti in ascolto vuol dire che lasci un attimo da parte quello che tu pensi e ti metti in ascolto di qualcos'altro che non lo sai.
Allora, fondamentalmente adesso, proprio facendo da 0 a 100 in un secondo, uno ti può dire questa cosa qua. I santi sono quelli che veramente sono stati felici. Sono le persone che realmente hanno realizzato quella gioia piena, incontrastata, che va oltre la paura, che va oltre il fatto che ti crolla casa addosso, che va oltre il fatto che perdi le persone più care della tua vita. Ecco, immaginate questa cosa qua astratta. Io ti chiedo, vuoi essere felice? Certo, io voglio essere felice. Lo chiedi per strada, tutti quanti dicono no, io voglio essere felice. Nessuno ti dice non voglio essere felice, anche se ho letto che c'è stata una malattia che non so come si chiama, che
la paura
di essere felice.
La paura di essere felici. Vabbè, ma viviamo in una società abbastanza malata, dove abbiamo paura di essere felici.
A parte questa cosa qua, la maggior parte delle persone, se tu gli chiedi tu vuoi essere felice, ti rispondono di sì. Ecco, il problema però è un'altra cosa. Quando poi vai a cercare di capire cosa intendono per felicità, viene fuori un'immagine fondamentalmente di cose che ti fanno bene.
Di una vita senza problemi.
Sì, cioè c'hai la bella famiglia, se vuoi avere una famiglia, c'hai i soldi, non c'hai problemi economici, c'è una bella casa.
Avete due lavori.
Una bella macchina, non lo so.
Stipendio a tempo indeterminato.
Non lo so, ecco, quello che sia. Cioè il punto è che sono una serie di cose o di esperienze o di ammennicoli che stanno lì che, badate bene, ti possono essere tolti, semplicemente, no? Cioè quando dici l'importante è la salute, e se la salute non c'è, cioè che famo? Non siamo più felici.
Niente, non può essere felice. L'importante è la famiglia. E se la famiglia non ce l'ho, e sono single, che dobbiamo fare? Non può essere felice.
E se no, l'importante è stare bene. E se sto male, se non ho i soldi, se non lo so, perdo il lavoro, non posso essere felice. Quanta gente poverina con tutte queste situazioni di crisi che ha perso il lavoro, così si è levata la vita, si è disperata in depressione, cioè sono situazioni drammatiche, sono proprio all'ordine del giorno, ma questo tutto parte da un misconception, cioè da una visione sbagliata,
un fraintendimento
di che cos'è la felicità e cosa ti può dare la felicità. Ecco, diventare santi vuol dire raggiungere quella felicità che, come una nave spacca ghiaccio che riesce a passare nelle acque dell'Artico, apre qualsiasi situazione della vita e trova lì la sua stabilità e la sua gioia.
Cioè il punto è questo, che non bisogna flagellarsi, crocifiggersi, pregare in ginocchio, cavarsi gli occhi, non so che cosa, per diventare santi. È il contrario, cioè che tu ti senti così amato da Dio, fai così spazio di sei così felice, che San Francesco, che ci teneva talmente tanto a essere un grandissimo figo e a rimorchiarsele tutte,
essere ricco, potente,
a farsi un nome, che non gli interessa più questa roba. Cioè che va, per lui, che ci tiene così tanto a tutte queste cose, va bene andare in giro scalzo con i ghiaccioli che li cascano li pendono dalla tonaca,
la perfetta Letizia,
e li fanno uscire il sangue dalle gambe, cioè, capito?
Questa era una citazione un po' così strampalata della perfetta Letizia di San Francesco,
capito? Cioè il punto non è i sacrifici, non voglio sacrificio, dice il Signore, cioè non sono quanti sacrifici fai, è che tu sei talmente felice che tutte quelle cose che subiscono i santi, che dici anche no grazie, In realtà li capitano, li succedono.
Non è che se le cercano.
Non se le cercano, li succedono e loro sono anche disponibili e aperti a farle accadere, diciamo, a non evitarle.
Non perché, combattono la vita.
Cioè sono disponibili in nome di Dio. Cioè dici, allora io sono disponibile anche a questa ingiustizia. Pensiamo ai martiri, quanti ce ne sono, certo, anche oggi proprio martirizzati,
certo, certo,
nei paesi medio orientali che noi neanche lo sappiamo.
Medio orientali o in Oriente, diciamo.
Oriente.
Nel lontano Oriente.
Oriente, con i cammelli. No, 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 no. Vabbè, pensate quante persone sono martirizzate ogni giorno e noi neanche lo sappiamo. Quanti santi, ogni santo giorno e noi non sappiamo neanche che ci sono, perché figuratevi se in televisione o sui giornali in Italia o nel mondo dicono che è stato ammazzato uno perché era cristiano, ma figurati. Detto questo, cioè loro sono così felici, si sentono così amati che dicono: mi vuoi ammazzare?
Vai.
L'alternativa è che tu mi togli questa felicità della relazione con Dio, ma ammazzami pure.
Ma vai tranquillo.
Ma vai sereno, proprio. Continua a fare che devi fare, tranquillo. Io sono qui. Questo vuol dire una cosa importante, che la felicità che ti promette Dio della relazione con lui e dell'amore suo non è una felicità senza problemi. Diceva il sacerdote a messa, per dire che cos'è l'amore, che diceva il comandamento più importante, amare, sì, Dio con tutto il cuore e poi amare le... Allora, per sintetizzarlo, visto che non c'era tempo, che ormai l'omelia era finita, guardate il crocifisso, dai, facciamo una sintesi. Cioè, mi sembra uno che non le è successo niente, che è andato tutto liscio.
Ragazzi miei, cioè, rendiamoci conto che chi si professa, diciamo, cristiano, deve rendersi, e le cose gli vanno male e si lamenta, deve rendersi conto che sta seguendo un Dio che è salito sulla croce. Cioè, te pare uno... che è il simbolo del benessere, il Gesù crocifisso.
Quindi tutti i tuoi sacrifici, allora molti cercano la...
Aspetta, ma...
mi fai perdere un concetto, vai.
Con tutto che lui è così crocifisso, sanguinante, morto in croce, ma quella è la strada, lui ti dice, questa però, cioè, è niente rispetto alla vita che ci sta, è niente rispetto a una morte che è vinta. Noi abbiamo paura di tante cose, no? Per esempio abbiamo paura di perdere una persona cara o di perdere il lavoro, cioè noi abbiamo, non tanto abbiamo paura di quella cosa là, abbiamo paura delle conseguenze di quella cosa là. Se io perdo il lavoro non ho i soldi per, non so, pagare l'affitto e mi toccherà dormire in macchina in mezzo a una strada. Ecco, noi abbiamo paura delle conseguenze, in realtà perde o non perde il lavoro chi se ne frega, se poi continui a fare la stessa vita di prima... può darsi pure.
Meglio, perdiamolo. Scusa.
Il problema sono le conseguenze. Quello che ti dice Dio, con quello che dice Gesù con la sua crocifissione, è proprio questa. Guarda, tranquillo, cioè io posso arrivare fino a questo punto e dopo 3 giorni io risuscito, sono più vivo di prima.
Questo lo voglio dire per smascherare una grande idolatria che a volte è proprio la religione, ovvero ci sono persone che hanno come, pensano che la felicità sta nel benessere economico, la maggior parte della gente, secondo me, di amici nostri,
tutti quanti,
tuo padre, cioè,
sì, ma tutti quanti,
il punto è risolvere il problema economico, sì, non ci sono altri cacchi, cioè risolto quello nella vita, il resto si risolve tutto, ma il problema economico è una cosa,
la salute uno la dà per scontata,
finché ce l'ha, però il problema economico non è una cosa che risolvi dall'oggi al domani, devi mettere, prima ti devi laureare, poi piano piano devi costruire
buono,
una bella carriera,
i soldi,
poi devi fare una casa, una famiglia, tutto finalizzato per la tua felicità, ma per avere una famiglia, per avere una bla bla. E quindi tu sacrifichi la tua vita al tuo Dio, che è il Dio denaro, carriera, chiamalo come ti pare.
Che poi uno non è che, detto così, sembra che uno è un taccagno, uno spilorto,
No, io lo faccio. Quello come facciamo noi, no?
Io lo faccio per la famiglia. Io lo faccio per...
Ditemi cosa c'è di sbagliato in questa cosa, niente. Cioè... soltanto che diventa il tuo Dio, cioè che questo è l'unico tuo pensiero, cioè vuol dire che lì è il tuo cuore.
Praticamente
Punto.
Tu stai dicendo che la tua
le tue energie sono là,
che la tua felicità è sottomessa a quello star bene, a quella stabilità economica. Adesso abbiamo preso un esempio, per altri potrebbe essere semplicemente la carriera o il successo o la bellezza, non lo so.
Ecco, facciamo esempi soprattutto, noi facciamo esempi soprattutto sui soldi, perché è la cosa che più ci ha toccato, la carriera e i soldi, perché l'abbiamo vissuto in prima persona, non è un giudizio, raccontiamo proprio perché sappiamo,
è roba nostra, cioè...
sappiamo che cosa vuol dire stare sotto lo scacco di un idolo che è questo, ma molte persone, metti il tuo, metti la bellezza, essere figo, la sì. macchina sempre so, all'ultima, la casa più grossa, gli amici più in,
affermazione, il potere, sociale,
sì, sentirti qualcuno, metti tu quello che ti pare a te. Molte persone però invece pagano pegno col Padre Eterno, cioè i sacrifici. Allora, il mio idolo è Dio.
È Dio, sì, sì.
Ovvero, se io pagherò tutto e sarò un bravissimo cristiano, tutto quello che devo fare, ma veramente tutto, allora il Signore avrò la felicità. Che è uguale, non mi accadrà nulla
niente,
di male.
Niente.
E poi dopo ti viene il tumore, ti muore un amico per un incidente stradale, crepi.
E poi
Dio fa schifo.
Oppure a 45 anni non sei sposata o non sei sposata e dici: ma che ce devo fare con sto Dio? Vedi che
quindi Dio è cattivo, Dio è brutto. Ah, guarda che Dio non ti ha promesso sta cosa.
Sono 45 anni che vado a messa e manco c'ho il fidanzato.
E
rosichi.
Perché tu sei un bravo ragazzo e te lo meriti.
Ecco ragazzi miei, vedete, non è così, cioè il punto non è proprio questo, infatti...
Aspetta, quindi se tu stai in questa situazione sappi che sebbene il tuo Dio non sono farti soldi o farti un nome, il tuo Dio è Dio, cioè la religione, che non è... tu non sei entrato in relazione con Dio... Tu ti stai perdendo la cosa più bella, tu sei entrato in una religiosità, cioè fare delle cose... dare la tua vita a un Dio che in cambio ti promette qualcos'altro.
Allora, esercizietto, adesso per chi si trova in questa situazione, esercizietto, andatevi a prendere la parabola del Padre Misericordioso, perché nella parabola del Padre Misericordioso si parla proprio di questo, si parla di due fratelli di cui uno fondamentalmente se ne frega e uno invece che fa tutto quello che dice il padre. Dopo varie vicissitudini il figlio ritorna e viene accolto a braccia aperte, mentre l'altro rosica perché dice: ma come, io ho fatto questo e quest'altro, tu non m'hai mai premiato, diciamo così. Ecco, tante volte noi ci troviamo in questa situazione che noi ragioniamo con Dio attraverso i doveri, quelli che spesso nella Bibbia vengono chiamati sacrifici, gli olocausti. Ecco, io ho fatto sacrifici e olocausti, sono andato a messa, mi sono confessato, sono letto con la ragazza, non lo so che cosa, però non ho dalla vita quello che io penso mi spetti e mi arrabbio con Dio. Ecco, questo non è un percorso di santità, ecco, non è la strada per poter raggiungere santità e quindi raggiungere questa felicità che va oltre ciò che ti accade o ciò che ti viene tolto. Il punto fondamentale è questo, il mio suggerimento proprio personale è questo: andate a vedervi la vita dei santi. Ci sarà un santo che ti sta più simpatico, che ti senti più affine, che ti incuriosisce di più. Beh, non soltanto magari andatevi a leggere l'estratto della vita così su internet, magari investite qualche cosa e andate a prendere un libro magari che parla della vita di un santo. Noi abbiamo già citato nel podcast scorso il libro di La Gragnaga,
Nostro fratello d'Assisi
che parla della vita di San Francesco in maniera così, con un racconto molto leggero e molto bello da seguire. E quando andate a vedere la vita dei santi, le due cose che noti sono queste. La prima è che i santi sono tutti diversi, c'è sta chi si è fatto povero, c'è chi invece era regina, c'è chi invece stava con gli altri, c'è chi stava da solo, c'è chi ha viaggiato, c'è chi non si è mai mosso di casa, ognuno aveva una sua peculiarità, ognuno è stato unico nella sua santità, quindi vuol dire innanzitutto che non esiste un set di cose che fai esteriori, che ti connota o che ti fa...
Non c'è la ricetta.
Che ti fa vivere una vita in santità. Quindi innanzitutto sono tutti diversi. Primo, quindi tu per diventare santo non necessariamente devi diventare povero, non necessariamente devi viaggiare o il viceversa, insomma uno dei due. L'altra cosa interessantissima nel leggere la vita dei santi, e questo se ne cominciate a confrontare più di una di vita, vi rendete conto come ritorni sempre questa cosa qua, che i santi partono invece tutti dallo stesso punto. Cioè ogni santo è diverso, però ogni santo in realtà parte sempre dallo stesso punto, e cioè da comunque avere una vita fragile, diciamo così, che ha le sue fragilità. Per San Francesco, per esempio, era il fatto che era molto attaccato al successo, ai soldi, queste cose qua. Per altri potrebbe essere la carriera, per altri potrebbe essere altre cose, cioè
anche se l'avarizia. Penso, se no? Penso a Santa Teresina, semplicemente era, tra virgolette, troppo semplice, cioè non...
Ognuno aveva una fragilità.
Per lei era una fragilità.
Esatto, ognuno aveva una fragilità. La cosa interessante è che però ognuno, partendo da questa fragilità, facendoci entrare Dio, l'ingrediente segreto, come se appunto dice nel Vangelo, no? Il regno dei cieli è come quel lievito, no? Che metti dentro a una massa di pane e questa qua riesce, una piccolissima porzione di lievito riesce a far lievitare tutta la massa. La stessa cosa è così, quando tu nella tua fragilità personale, no? Che ognuno ha la sua, ognuno ha quell'handicap che senti che è un impedimento per poter, tra virgolette, diventare grande, no? Diventare quello che vorresti diventare o quello che vorresti realizzare nella vita. Ecco, quando tu fai entrare Dio in quell'impedimento, ecco che aprire appena appena quella porta fa lievitare tutta la massa e quello che era il punto così debole della tua vita diventa invece il punto di forza.
Insomma, ragazzi, per diventare santi non ci dobbiamo né sforzare né impegnare né farci venire ernie spirituali per arrivare al cielo, perché ricordiamoci che Dio è sceso in terra, si è incarnato, ma dobbiamo soltanto entrare in relazione con Lui, fare spazio, cioè ascoltare, prima di leggere tutti i 10 comandamenti, tutti ci dimentichiamo sta parolina, ascolta. Cioè, state zitto, basta, fermati.
No, ma io ho questi desideri, vorrei tanto farmi una famiglia, vorrei fare
una cosa. Sì, stop, ascolta. Ascolta, quando tuo padre dice ascolta, cioè vuol dire fermati, fatti volere bene, ti devo dire qualcosa.
Lì dove sei.
Fatti volere bene. Cioè Dio non vuole che tu diventi bravissimo, fantastico, eccezionale, vuole che tu apri il cuore, ti fermi e accogli il fatto che Lui ti vuole bene, punto.
Basta.
Se la messa è offerta, è un sacrificio offerto per voi e per tutti, cioè per voi che è stata ammessa oggi,
e
diceva il prete,
e stanno.
Per tutti gli altri che anche, diceva il prete, pure i più...
Gli assassini,
tutti,
delinquenti,
proprio,
tutti quanti.
Qualsiasi persona al mondo, i più cattivi. Cioè se per voi e per tutti, il punto, la differenza è solo questa, che tu magari hai l'occasione, perché hai ricevuto un annuncio, hai fatto un'esperienza, di renderti conto che Dio è tuo padre e di accogliere quell'amore. Una persona invece lontana non sa che c'è un Dio che li vuole bene, punto. Però ognuno di noi può fermarsi ad ascoltare, si può fermare, perché Dio è nella nostra coscienza, non sta in cielo, sta in terra.
Cioè, nel tuo cuore proprio.
È dentro il tuo, dice Dio nel tuo cuore, che vuol dire in ognuno di noi? Significa che Dio nella tua coscienza è quella verità che tu trovi quando fai veramente silenzio ed entri in contatto con la tua coscienza. Ecco, lì è Dio, quella verità. Dio dice, io sono via, verità e vita. E quella.
Pacchetto completo.
E quella cosa là. Dice Dio nel cuore. Eccolo là. È là. Quando tu più fai verità, quanto tu più ti metti in ascolto, fai verità e quindi trovi poi una via d'uscita nel vivere le situazioni, perché la tua vita del cristiano e non cristiano, del santo e del non santo, è la stessa. Anzi, il santo mi sa che c'ha qualche rogna in più certe volte.
Oh, yeah.
È la stessa, soltanto la differenza è che uno la vive da amato, uno la vive da felice, e un altro la vive tenendosi tutto sulle sue spalle. Punto. Se sei forte gliela fai, e se non sei forte non lo so.
Non gliela fai,
cioè, forse non ce la fai.
Cioè, se le cose vanno bene sono felice, se le cose vanno male non sono più così felice.
Ecco, la felicità non è se ti va tutto bene. La felicità.
Anzi, la felicità si misura proprio quando ti va tutto male.
La felicità è sapere di essere amato. Basta. Diventare santi vuol dire sapere di essere amato. Fine. Tu più tu spendi la tua vita per accogliere questo amore, per fare verità, per ascoltare e ricevere questo amore, più diventi santo.
Vi rendete conto?
Fine.
Vi rendete conto che
non c'è niente da fare.
Che cosa immensa. Cioè, noi lottiamo per i soldi, lottiamo per la carriera, lottiamo per il successo, lottiamo per la bellezza, lottiamo per l'accettazione sociale, per il potere. Tutte queste cose qua non le facciamo se tu ti fermi e ti chiedi perché vuoi, non so, essere bella, oppure perché tu vuoi fare carriera. Alla fine, se tu sei sincero fino in fondo, è tutto un problema di sentirsi di valore. Tu senti
di riempire dei vuoti affettivi, di ricevere amore, procurarti amore.
E tu senti che non sei abbastanza. Quando diventerai poi amministratore delegato, quando poi sarai sicuro di poter mantenere senza problemi la tua famiglia, la manderai in vacanza, quando poi ti sentirai bella col tuo corpo e tutto, allora poi avrò un valore. Invece tutta la relazione con Dio, quando si dice appunto tu sei l'amato, ecco, tu sei l'amato vuol dire che vai bene già così, quella cosa che tu ti vuoi acchiappare con le tue forze, il tuo sudore, le tue già ce l'hai. Il punto è vattela a pigliare, come i bonus nei giochetti, no? Che tu passi con Super Mario e ti devi prendere la fragolina e fa plipling. Ecco, vattela a prendere, vatti a prendere questa relazione in cui tu sei già l'amato.
E vedrai che risolverai i tuoi problemi di obesità, insicurezza, economici, sociali, non lo so, quando ti sentirai amato. Senza sforzo, cioè quando tu più tu ti senti amato, più tu riesci a realizzare queste cose. Ma sai perché? Perché non hanno più un valore vero, cioè o ce l'hai o non ce l'hai, uguale. E quindi il tuo cuore sta da un'altra parte e queste cose si realizzano così, se si devono realizzare, se no no. Quando io andavo all'università, che insomma, vuoti affettivi, aspettative, non si contavano. Mamma che sudata, porca miseria, mamma quanto sudavo.
Fare l'esame di inglese era già una cosa.
Il mio primo esame inglese.
Fare l'esame di ortografia.
No, ortografia no, però quando ho fatto filosofia morale, mamma mia, mi sono ammazzata. Vabbè, insomma, è un'ammazzata. Dopo, quando io mi sono sposata, cioè dopo ho fatto una pausa, la maternità allattamento, varie maternità allattamento, a un certo punto ho dovuto riprendere. Quando io ero sposata coi figli, il mio cuore stava che ci mangiamo stasera, cioè proprio le mie energie erano lì, arrivare alla fine della giornata, dovevo aver cambiato tutti i pannolini, aver preparato la cena, per me questo era il mio obiettivo, il mio cuore stava là.
Rimane questo il tuo
obiettivo. Rimane quello che ci mangiamo stasera. Alla fine però io studiavo niente, perché avevo tre figli, pochissimo. Non c'avevo nessuna ansia da prestazione, andavo lì per sport, era il mio giorno libero, a partire da Freiburg con tre bambini,
ecco,
prendere un aereo e andare a Roma a fare l'esame, era l'unico giorno non c'avevo i bambini, cioè per me era proprio
era
il giorno
il
di libertà,
giorno libero,
il mio giorno libero. Allora quando mi facevano le domande i professori, io studiavo, prima studiavo una cifra, mi facevo una domanda, sudavo otto camicie, rispondevo per prendere un 30, ma ammazzavo. Poi dopo invece studiavo niente, mi facevano le domande e dicevo aspetta professore, aspetta un attimo, ci penso, perché un po' ho studiato qualcosa molto ci pensavo, ma non è che forse così e ragionavo, no? E vedevo se riuscivo a dare una risposta plausibile.
È ambastivo,
e fioccavano i 30, ma proprio a fiocco, così, un esame appresso all'altro, un esame appresso, così con leggerezza, scherzando.
Mi viene quasi di bello te che c'hai i figli quando hai fatto l'università, e quando ho fatto l'università invece non c'ho i figli ed è stata una tragedia.
E poi non ho usato neanche la carta figlio, cioè potevo presentarmi col figlio all'università, quella era una bella carta da giocarsi. Effetto bambino, solo che a me mi innervo, cioè io lo facevo apposta per stare da sola.
Giustamente. Però voglio aggiungere,
aspetta, questo per dire che io sono sicura, in questo arco di tempo con tre figli sono sicurissima, non ho fatto un esame diciamo chimico, biologico, non lo so che si fa, per vedere che non mi sono aumentati i neuroni, cioè non sono diventata più intelligente. Penso che con la perdita di sonno, le gravidanze, i parti, qualche neurone l'avrò perso.
Ti sei bruciato i neuroni, lo dico io.
Eppure ero più brava, cioè non ero più, capite, non sono diventata più intelligente, ma io avevo il cuore, mi sentivo amata, amata. È lo stesso, cioè prima dell'università, no? A me non mi si è mai filato nessuno. Quando io ho incontrato Dio, c'è un sacco di ragazzi. Ma come? È una cosa che desideravo tanto, proprio nessuno. Però quando...
Mo che
sto a posto, proprio non mi frega niente, pieno di ragazzi. Cioè, capite? Cioè, il punto è che quando il tuo cuore è abitato dall'amore, qualsiasi cosa non ti sembra neanche più importante e dopo ti succede praticamente.
Scivolo. No, voglio dire, vorrei concludere, no, mettendo un po' la quarta in questa cosa qua.
Dai.
Perché io continuo a pensare che veramente guardare, proprio contemplare la vita dei santi è una bomba. Io non so come fanno i protestanti che si perdono questa cosa che è una bomba proprio la vita dei santi. Ed è questo. Quando tu vedi, cioè, allora ci sta gente che fa carte false, io dico pure giustamente e ben comprensibilmente, che va in guerra, no? E racconti dei nonni, cose così, che l'unica cosa che cercava di fare è portare a casa la pellaccia. Cioè,
non morire,
ecco, qual è il tuo obiettivo andando in guerra? Non morire, ecco, che mi sembra una cosa proprio sacrosanta, no? Poi vedi gente invece come Massimiliano Kolbe, che la vita la dona.
Cioè che non le toccava manca a lui darla. Dice no, scusa, aspetta, offro la mia.
No, ti do la mia. Cioè no, salva questa famiglia che ti do la mia. Cioè tutto il contrario. Cioè quello Massimiliano Kolbe, come tantissimi altri, adesso proprio l'esempio più così conosciuto. Ecco, Massimiliano Kolbe, chi non conosce la storia, fondamentalmente lui stava in un campo di concentramento e volevano fucilare una famiglia di ebrei. E lui si è offerto al posto di questi, fondamentalmente, e il tedesco ha accettato ben volentieri, gli è piaciuto. Il punto è questo, che Massimiliano Kolbe aveva raggiunto l'obiettivo, salvare la pelle, cioè in fondo stavano ammazzando quell'altri, quindi cioè, lui l'aveva fatta. Ecco, invece lui dice no, ti do la mia. Quando vedi la vita, per esempio, di Madre Teresa di Calcutta, che dà una vita, diciamo, abbastanza agiata, passa a curare i lebbrosi per strada con tutti i disagi, la puzza, lo sporco, eccetera, eccetera. Non è proprio semplicissimo cogliere la motivazione di questi gesti.
Cioè sembra eroismo.
Sembra un eroismo...
Da film americano.
Sì, un eroismo che però non esiste, nel senso, molto raro e che comunque...
Il film americano, l'eroismo spacca la faccia a qualcuno, invece quella
no,
là...
Però pure Salvo d'Acquisto ha dato la vita, no? Cioè, quindi ci stanno le persone che veramente per amore della verità, che comunque è un amore di Dio fondamentalmente, per amore della verità donano la vita, però è una cosa proprio rara, no? Cioè una cosa difficile,
non esiste.
Ecco, quando tu vedi queste però quando vedi proprio i santi, tutta la vita del... Ci sono proprio tantissimi, capisci? Tantissimi esempi nella vita dei santi di questo tipo. Tu o pensi che è una follia collettiva, o pensi che questi sono andati via di capoccia, o pensi che è un discorso lontano che non ti tocca, che adesso non esiste più, oppure ti fai toccare da queste storie, da questi eventi e dici ma non è che loro hanno visto qualcosa che io non vedo. Cioè quando io vedo Massimiliano Kolbe che dona la vita e invece penso a mio nonno che l'unica cosa che cercava di fare, anzi mio bisnonno, l'unica cosa che cercava di fare era portare a casa la pellaccia, e io penso, dico, ma questi uomini hanno visto delle cose che mio nonno non ha visto. Cioè quando vedi un gesto inspiegabile, le risposte sono due, le spiegazioni sono due: o questo è pazzo, gli mancano proprio l'ABC della vita, oppure ha visto qualcosa che io non vedo. Cioè, quando, non so, mettiamo, siamo in montagna e uno decide di fare una strada, no? Che dice, ma dove va? Che là vai proprio per fratte, cioè si vede che non si passa. No, perché da qua vedo che taglio, no? Cioè vuol dire che stando un po' più avanti vede che, anche se apparentemente quella strada non porta da nessuna parte, in realtà invece giunge alla meta prima, in maniera più spedita, in maniera migliore. Ecco, la vita dei santi, questi elementi qua, no? Questi, chiamiamoli così, eroismi, o comunque, cioè, queste gesta che loro fanno, come anche San Francesco che abbraccia la povertà in quella maniera così radicale, e Santa Chiara e tutto il resto, tu capisci che loro vedono cose che tu non vedi. Tu capisci che donando la vita, fino a proprio a dare proprio la vita, a morire per qualcun altro, capisci che c'è qualcosa di eterno. Capisci che c'è qualcosa che, quando ti parlano di che Dio è eterno, che l'anima è eterna, che c'è una vita al di là e tutte queste cose così, guardando la vita dei santi, almeno per me, è la prova che c'è qualcosa, per forza, perché loro hanno visto cose, cioè o sono pazzi oppure loro hanno visto cose che io non vedo.
E quindi torniamo alla nostra domanda iniziale e vi lasciamo con questa: ma tu vuoi diventare santo? Ti interessa essere felice per sempre, qualsiasi cosa ti accadrà nella vita? Ti interessa essere così amato da essere disponibile a qualsiasi cosa, addirittura dare completamente la tua vita per vivere in eterno, in eterno, perché San Francesco vive in eterno.
Qui sulla terra sicuramente, ma probabilmente molto di più, in maniera molto più piena e meravigliosa, in cielo con Gesù.
Vive in eterno perché noi ci sentiamo figli di San Francesco, e chissà quante persone, quanti
miliardi
di persone si sentono San Francesco padre, cioè guida spirituale verso Dio.
Essere santi vuol dire lasciare il segno da Dio, vuol dire essere felici da Dio, vuol dire vivere pienamente da Dio, vuol dire vivere qua e là e sempre e per sempre.
Quindi vi lasciamo con questa domanda: ma tu lo vuoi questo amore?
Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che tutti i nostri podcast sono finanziati da un crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè. L'attività di evangelizzazione di 5 Pane e 2 Pesci è finanziata completamente da voi. Se vuoi partecipare con un contributo mensile, trovi il link qui sotto nella descrizione. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!